Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle, buongiorno anche a chi sta seguendo da lontano. Allora, non so se vi siete mai fatti questa domanda, ma io già, diciamo, da poco tempo dopo la conversione, mi chiesi per tanto tempo, no? Ma se siamo tutti figli di Dio e abbiamo tutti lo Spirito Santo, perché la pensiamo diversamente? Perché interpretiamo diversamente? Se questa è parola di Dio, rivelata dallo Spirito, ispirata dallo Spirito Santo, e tutti noi abbiamo lo Spirito Santo che ci illumina, no? Abbiamo lo Spirito Santo in noi, lo Spirito Santo che ci guida. Ci sono tanti versetti che parlano di quella che si chiama la illuminazione dello Spirito Santo, cioè l'opera dello Spirito Santo individualmente in ognuno di noi per condurci alla verità. Per esempio Giovanni 16:13, quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, lo Spirito Santo che è lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità. E in Filippesi 3:15 dice: se in qualche cosa voi pensate altrimenti, ed è esattamente spesso quello che succede a noi, no? Che non tutti la pensiamo nella stessa maniera, non tutti all'interno della stessa chiesa, non tutti guardando anche le altre comunità. Ci sono interpretazioni diverse che fanno nascere dottrine diverse, fanno nascere anche denominazioni diverse. Eppure in Filippesi 3:15 dice: se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. È proprio questa è la cosiddetta illuminazione dello Spirito Santo, no? Che accompagna l'ispirazione dello Spirito Santo. L'ispirazione dello Spirito Santo è quando lo Spirito Santo ha ispirato gli autori biblici a mettere per iscritto la verità. L'illuminazione invece è un'opera che fa individualmente in ognuno di noi per guidarci alla comprensione della verità, quindi vanno appaiate le due cose. Chiaramente questa domanda qui vale per i credenti, no? Per quelli che sono veramente figli di Dio e hanno veramente lo Spirito Santo, perché sappiamo che questo è un altro versetto, no? che parla della illuminazione dello Spirito Santo, prima Corinzi 2. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Dall'altra parte, l'uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio, esse sono follia per lui, non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. Quindi, chiaramente, questo qui ci dice chiaramente che chi non ha lo Spirito Santo, chi non è un figlio di Dio, chi non è credente, potrà capire solo in parte la Bibbia, ne capirà la lettera, ma non capirà il profondo messaggio spirituale, il profondo significato spirituale, perché non ha lo Spirito Santo. Addirittura Paolo in Prima Tessalonicesi dice che a coloro che non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, quindi a tutti coloro che hanno rifiutato il Vangelo, hanno rifiutato l'offerta di perdono da parte di Cristo, dice molto forte, no? Quello che scrive Paolo ai Tessalonicesi, dice: Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna. Quindi è facile rispondere biblicamente al perché i non credenti non capiscono la scrittura, ed è perché non hanno appunto amore per la verità, non hanno la giusta predisposizione, non hanno accettato l'offerta di perdono da parte di Cristo. Ma per noi le cose sono diverse, appunto abbiamo lo Spirito Santo che ci guida, abbiamo letto, per comprendere tutta la verità. Allora perché non tutti la pensiamo diversamente? Perché nascono dottrine, denominazioni diverse? Non parlo ovviamente delle dottrine fondamentali, su quelle tutti i sinceri credenti, tutti coloro che ritengono che questa sia parola di Dio e come tale infallibile. Quindi le dottrine fondamentali, sulle dottrine fondamentali siamo tutti d'accordo, no? sulla necessità e la sufficienza del sacrificio di Cristo, eccetera, no? Su quelle siamo tutti d'accordo. Però ci sono tante dottrine che non sono, sono sì secondarie, ma sono importanti, su cui non siamo d'accordo. Perché? La scrittura ci dice che ci sono delle parti difficili della Bibbia, no? Lo dice Pietro, dice Pietro che nelle lettere di Paolo ci sono alcune cose difficili a capirsi, come anche le altre scritture. Quindi La Bibbia non nasconde che ci sono delle parti difficili da capire. Ed è effettivamente, penso, esperienza comune di tutti noi che ci sono alcuni passi che noi, non siamo in grado di spiegare in maniera soddisfacente. Ci sembrano addirittura incongruenti con altri passi. E ci sono interi brani che appunto hanno dato adito a interpretazioni diverse, quindi anche a dottrine diverse e magari anche a divisioni, a denominazioni diverse. Esempi di queste dottrine possono essere, per esempio, la certezza della salvezza, se la salvezza si può perdere o meno, o il battesimo dello Spirito Santo, la dottrina della elezione, tutto quello che riguarda gli ultimi tempi. Sono tutte dottrine su cui non c'è uniformità di interpretazione nel mondo evangelico. Io ho nel cuore, perché poi quello che mette il Signore, quello che abbiamo nel cuore non sempre l'ha messo il Signore, però io ho nel cuore, spero che venga da Lui, di affrontare alcune di queste dottrine negli ultimi mesi. Ce l'ho nel cuore adesso, poi chissà, il Signore cambia anche i nostri programmi. Sono argomenti anche spigolosi, che rischiano anche di essere divisivi, per cui dobbiamo intanto affrontarli con estrema umiltà, consapevoli che nessun uomo, ma neanche nessuna denominazione, può essere certa di conoscere la verità al 100%. E quindi dobbiamo essere anche cauti, prudenti, prima di bollare come eresia, come dottrine sbagliate, dottrine diverse da quelle che noi professiamo. Quindi dobbiamo intanto approcciarci a questi argomenti qui con estrema umiltà e anche con amore nei confronti di chi la pensa diversamente, con la costante preghiera che il Signore appunto riveli, dia sempre maggiore rivelazione agli altri, ma anche a noi, perché poi magari siamo noi a sbagliarci. Se Paolo ai Corinzi scriveva «Ora conosco solo in parte», Paolo scriveva «Ora conosco solo in parte», affermare noi che sappiamo già tutto perfettamente? Direi di no. Ma comunque anche se fossimo nel giusto, no? in certe di queste dottrine un po' più spigolose, ricordiamoci che non è merito nostro. Ricordiamoci che è una grazia anche quella di aver capito più o prima degli altri. Sempre Paolo in Prima Corinzi dice: cosa abbiamo che non abbiamo ricevuto? Se abbiamo delle rivelazioni particolari, se più o prima degli altri, anche quella è una grazia. Allora, proviamo a rispondere a questa domanda. Chiaramente ci sono alcuni approcci completamente sbagliati alla scrittura, no? E che portano inevitabilmente a interpretazioni sbagliate. C'è chi, per esempio, aggiunge qualcosa alla scrittura, no? La tradizione cattolica, per non parlare poi del libro di Mormon e di tutti gli insegnamenti dei testimoni di Geova. C'è chi, un altro approccio sbagliato nei confronti della scrittura è pensare che la scrittura ancora oggi stia dando, cioè scusate, che il Signore stia ancora dando nuove rivelazioni, quando in realtà se il Signore rivela qualcosa e ci rivela qualcosa individualmente, ma sempre congruente con quanto già scritto qui, non ci dà nuove rivelazioni in assoluto. Poi un terzo approccio sbagliato, che questo è purtroppo è presente anche nel mondo evangelico, in alcune chiese che ho avuto modo di conoscere, è ritenere che la Bibbia contenga la parola di Dio, che è una cosa ben diversa dal dire che la Bibbia è parola di Dio. Perché se la Bibbia è un contenitore della parola di Dio, allora io inevitabilmente dovrò fare una scelta e dire: a questa è parola di Dio, questa no. E quindi è chiaro che con un approccio totalmente soggettivo e quindi discutibile, opinabile, quindi è chiaro che se ho un approccio di questo tipo qui, che questa non è tutta parola di Dio, ma contiene la parola di Dio, quindi contiene anche cose che non sono parola di Dio, chiaramente si lascia spazio libero proprio all'interpretazione personale. Quindi è chiaro che approcci di questo tipo qui sono sbagliati e portano inevitabilmente a interpretazioni diverse. Però torniamo a noi, no? A noi che crediamo che la Bibbia è tutta parola di Dio, ogni parola della Bibbia è ispirata di Dio, e torniamo a noi che abbiamo lo Spirito Santo che ci guida alla comprensione di tutta la verità. Perché Allora, diverse interpretazioni. Perché ci sono diverse interpretazioni? Perché non c'è una univoca interpretazione della scrittura? Perché certe cose non le capiamo o le capiamo in maniera diversa l'uno dall'altro? Questa è la domanda. La risposta, secondo me, è riassunta in una frase di Agostino che dice: se quindi mi imbatterò in qualche passo di questi libri, ovviamente sono i libri della Bibbia, che mi dia l'impressione di essere in contrasto con la verità, non avrò alcun dubbio che ciò dipenda dal fatto che o è scorretto il manoscritto, o il traduttore non ha centrato il senso, o sono io che non l'ho capito. Quindi Agostino riassume quelli che possono essere i tre ostacoli, tre grossi filtri tra noi e l'interpretazione corretta della scrittura. E posso già dire, ma lo vedremo brevemente, che i primi due in realtà sono filtri di poco conto, sono ostacoli di poco, sono i filtri minori. Il grosso filtro è il terzo, è quelli sono io che non ho capito. Allora, andiamo appunto. Il primo, dice Agostino, è scorretto il manoscritto. Sappiamo, no, che gli scritti originali della Bibbia sono andati perduti. Noi non abbiamo gli originali scritti materialmente dagli apostoli o comunque dagli altri scrittori biblici. Sono andati perduti. Quelle che abbiamo noi sono delle copie ricopiate nel corso degli anni, a volte nel corso dei secoli, dai vari copisti. Ma ne abbiamo un numero esagerato. Abbiamo almeno 600 manoscritti, copie dell'Antico Testamento e almeno 5.000 del Nuovo Testamento, un numero spropositato, cioè enorme, che non trova riscontri in altre opere non bibliche, no? Insomma, degli autori classici, per esempio latini e greci, non abbiamo una frazione, no? Un centesimo di quelle copie, delle copie che abbiamo per il Nuovo Testamento. Ne abbiamo tantissime. E quindi non è vero che non abbiamo i manoscritti, ma abbiamo queste copie. Confrontando le copie, cosa fanno gli studiosi? Cercano di capire com'era il testo originale. E confrontando questi migliaia di manoscritti, ci si rende conto che le varianti, quindi le differenze fra un manoscritto e l'altro, sono pochissime. E quasi tutte sono di poco conto. Per esempio, in Romani 1, in alcuni manoscritti c'è scritto da Dio Padre, in altri da Dio nostro Padre, non cambia niente a livello di significato. O dai profeti, in alcuni manoscritti c'è dai suoi profeti. Quindi sono varianti insignificanti che poi fra l'altro compaiono magari in pochi manoscritti su migliaia, quindi è chiaro che si tratta di errore e quindi non hanno nessun impatto dottrinale. C'era chi calcolava, uno studioso calcolava che sugli 8.000 versetti del Nuovo Testamento circa una dozzina possono essere in qualche modo dubbi o perché hanno varianti diverse con un certo significato. Per il resto tutte le varianti sono veramente di poco conto. Un'altra che ho riportato qui in 2 Timoteo 4,10 è scritto: Crescente è andato in Galazia, ma in alcuni manoscritti è Crescente è andato in Gallia, no? Probabilmente in greco si scriveva Galazia e Gallia, si scrivono molto simili, come d'altronde anche in italiano. È un copista sbagliato, ma ovviamente non cambia niente a livello dottrinale, no? Questo è solo per fare un altro esempio. Quindi, diciamo, il problema di come era il testo originale in greco o ebraico non si pone, perché veramente, visto l'alto numero di copie, possiamo essere confidenti che le edizioni critiche in greco e in ebraico sono molto, molto, corrispondono con altissima precisione al testo originale. Non so se ve lo siete mai chiesti, ma io mi sono chiesto anche, ma perché il Signore non ha permesso che avessimo la conservazione dei manoscritti originali? Poteva farlo, no? Poteva preservare i manoscritti originali. Perché non l'ha fatto? Se l'avesse fatto, sicuramente non ci sarebbe neanche dubbio su quale era veramente la... se Crescente è andato in Galazia piuttosto che in Gallia, no? Ammesso che sia importante saperlo. Se avessimo i manoscritti originali non avremmo alcun dubbio. Questo filtro che dice Agostino scomparirebbe. Perché non l'ha fatto? La scrittura non ce lo dice, no? Però possiamo avanzare qualche ipotesi. Io penso che se avessimo gli originali correremmo molti rischi, no? Intanto potremmo farne degli idoli da venerare, no? Immaginatevi lì l'originale sotto la teca e tutti a prostrarsi davanti. Diventerebbe una bibliolatria invece che una idolatria. Poi magari una comunità che ha più manoscritti originali sarebbe tentata di prevalere sulle altre, o addirittura magari di falsificare gli originali per sostenere certe dottrine. Ci sarebbe il rischio di combattere delle guerre per il loro possesso, come si fa per i luoghi sacri, per i cosiddetti luoghi sacri. Quindi se il Signore, non lo sappiamo perché il Signore, queste sono solo ovviamente delle ipotesi che faccio io, non sappiamo perché il Signore non ha voluto preservare gli originali, però di sicuro sappiamo che Dio nella sua saggezza conosce l'uomo, conosce la nostra carne, ed è probabilmente non l'ha fatto perché ne avremmo fatto scempio anche di quello. Invece ha permesso che ci fossero migliaia di copie in modo tale che poi ci potessimo essere sicuri che la parola di Dio che oggi leggiamo nelle traduzioni sia veramente quella ispirata 2000 o più anni fa. Quindi o è scorretto il manoscritto, diceva Agostino, o il traduttore non ha centrato il senso, no? Solo gli scritti originali sono ispirati, però la traduzione invece è opera di uomini, quindi fallibile. Sapete, tradurre da una lingua all'altra non è facile, soprattutto tradurre da una lingua o da un testo comunque scritto 2000 anni fa, quindi anche con modi, espressioni, costruzioni sintattiche, grammaticali, ma anche diverse dalle lingue moderne, no? Quindi non è facile tradurre, no? Soprattutto appunto una lingua morta come il greco antico. Oh. Però possiamo essere certi che le traduzioni sono affidabili, perché anche qui, grazie a Dio, abbiamo diverse traduzioni, anche potendole confrontare riusciamo a capire qual è il significato originale. È bello che il giovedì, quando ci riuniamo, ognuno con la sua Bibbia, ognuno con la sua traduzione, e secondo me è molto edificante, perché a volte leggiamo un versetto che non abbiamo, con una traduzione diversa dalla nostra, e ci arricchisce, ci edifica, ci dà ulteriori spunti, perché magari quel traduttore ha colto meglio un certo aspetto piuttosto che il traduttore della Bibbia che leggiamo abitualmente. Quindi anche questo è molto edificante. È utile confrontare diverse traduzioni e ci aiutano proprio a capire sempre più il significato originale della parola. Quindi il Signore nella sua sovranità, nella sua saggezza, nella sua bontà ha permesso che praticamente avessimo praticamente i testi originali, anche se non quelli materialmente originali, ma molto molto fedeli. Ha permesso che nel corso dei secoli tante traduzioni che ci garantiscono che quello che leggiamo, anche se in italiano, è veramente parola di Dio. Allora perché? Perché le interpretiamo in maniera diversa? Non diamo la colpa al manoscritto? Fra l'altro, dai tempi di Agostino in poi, il numero di copie, sono state trovate centinaia, migliaia di copie in più, sono state trovate anche recentemente, nell'ultimo secolo, tanti papiri scritti proprio pochi decenni dopo, che quindi ci danno, aumentano la confidenza della fedeltà del testo greco a quello originale. Agostino non aveva a disposizione tutte queste copie, tutti questi manoscritti, quindi il Signore nella sua bontà ci sta ancora di più confermando, non facendo trovare altri papiri, altri manoscritti, sta confermando sempre più, guardate che questo qui è quello che io vi voglio dire. Allora qual è il problema? Se non è il problema non è il manoscritto, il problema non è la traduzione, qual è il problema? Come sempre il problema siamo noi, qui la risposta era banale, no? Il problema siamo noi. Il problema siamo il filtro più grosso, siamo noi stessi, sia come singoli che come individui. Il filtro più grande è la nostra carne che anche in questo campo si manifesta in diversi modi, in diverse forme. È piccolino, non so se riuscite a leggerlo, però Per esempio, si manifesta come pigrizia, pigrizia nel leggere, nella studiare la parola. È più comodo, forse, ascoltare gli altri, leggere qualche libro, ascoltare dei predicatori, magari anche dei predicatori online, piuttosto che andare noi a scavare nella parola e a studiare la parola. Dobbiamo imparare a fare come facevano i credenti di Berea, che esaminavano ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così, non si accontentavano di quello che sentivano predicare, ma andavano alla fonte, esaminavano le scritture per vedere se le cose stavano veramente così. Noi siamo pigri, stiamo diventando sempre più pigri, non è un mondo moderno che ci prepara la pappa pronta, e se hai un dubbio scrivi su Google o ChatGPT e hai la risposta, no? Quindi sarà un problema ancora maggiore per tutti i nostri ragazzi, i nostri giovani, perché scavare, studiare la parola è faticoso. Quindi una prima manifestazione della carne, un primo ostacolo che la carne mette all'interpretazione della parola è appunto la pigrizia. Poi la scarsa consacrazione. Ovviamente per intendere la scrittura, abbiamo detto prima, abbiamo bisogno dell'illuminazione dello Spirito Santo. Ma questa illuminazione la riceviamo nella misura in cui intanto la ricerchiamo. E poi comunque ci abbandoniamo fiduciosamente a Dio. Se non siamo sintonizzati con Cristo non capiremo la sua parola. Se la verità incarnata, che è Gesù, non abita, non vive, non regna in noi, ricordiamoci sempre questa differenza. Gesù è in noi, Gesù è in tutti coloro che hanno creduto, ma poi sta a noi lasciarlo vivere e lasciarlo regnare veramente. Allora, se la verità incarnata non regna in noi, è difficile intendere la verità rivelata, la verità scritta. Pigrizia, scarsa conoscenza, immaturità spirituale. Sia Paolo, sia agli Efesini che ai Corinzi, dice che non gli ha potuto dare del cibo solido, ma gli ha dovuto dare del latte, perché erano immaturi spiritualmente, non erano ancora pronti, non avevano, i loro denti non erano pronti per masticare cibo solido, il loro stomaco non era pronto per digerire la parola, e quindi gli ha nutriti con latte spirituale, proprio a causa della loro carnalità, della loro immaturità spirituale. Anche qui dobbiamo contare, no, che come la rivelazione è stata progressiva nel corso dei secoli, da Apocalisse a Genesi, così può essere la rivelazione personale che il Signore dà a ognuno di noi, è progressiva, perché il Signore ci dà appunto nella misura in cui noi siamo in grado di comprenderla. Quindi c'è anche una questione proprio di rivelazione progressiva. Se stiamo immaturi spiritualmente, difficilmente avremo nuove rivelazioni. Quindi pigrizia, scarsa consacrazione, immaturità spirituale sono ostacoli alla comprensione della verità, ma non sono i soli. Ci sono altri ostacoli, ci sono ancora altri ostacoli che riguardano comunque noi, appunto, questo terzo filtro. Sono io che non ho capito, come diceva Agostino. Perché la nostra interpretazione della scrittura è ostacolata dalla oggettiva ignoranza che abbiamo delle lingue, del contesto storico, del contesto sociale, del contesto geografico, degli usi e costumi del tempo. Questo è un altro ostacolo, no? C'è una distanza culturale, temporale, geografica molto grande tra noi e gli eventi della scrittura. Però il problema principale è ancora un altro, no? Ed è che noi, anche senza che ce ne rendiamo conto, leggiamo la scrittura con un paio di occhiali, a volte anche abbastanza spessi, che sono il risultato dell'educazione che abbiamo ricevuto, del nostro passato, del nostro presente, dei libri che abbiamo letto, degli insegnamenti che abbiamo ricevuto, della nostra filosofia di vita, anche del nostro orientamento politico, del pensiero delle persone che ci stanno a fianco, che quelli che ci hanno accompagnato nella nostra crescita spirituale, delle chiese che abbiamo frequentato, della chiesa che stiamo frequentando, di come anche ci approcciamo, scusate, ho spento, di come ci approcciamo anche del nostro cosiddetto approccio ermeneutico, come ci approcciamo alla scrittura. Pensiamo che questo brano che stiamo leggendo ha un significato letterale, un significato allegorico, un significato metaforico. Abbiamo tutti degli occhiali e più cresciamo, più questi occhiali diventano spessi, perché rischiamo di entrare appunto in un circolo vizioso, no? Cioè, dovuto anche al fatto che magari frequentiamo fratelli e sorelle che la pensano come noi, no? E quindi ci rafforziamo nelle nostre convinzioni. Questi occhiali sono tali, non so, che un calvinista vedrà in ogni passo biblico conferme della dottrina della predestinazione, no? Viceversa, un cosiddetto arminiano vedrà continuamente conferme della cosa opposta, no? Gli balzeranno più agli occhi quelle che quelle altre, no? Uno che pensa che la salvezza si possa perdere vedrà continuamente versetti come "se perseverate nella fede allora sarete". Un altro, uno che invece pensa che la salvezza non si può perdere, gli balzerà agli occhi, gli rimarrà in mente tutti quei versetti in cui dice "nessuno mi rapirà dalla mia mano" e così via. Il rischio appunto è quello di entrare intanto di fare il cosiddetto cherry picking, no? Sapete cos'è il cherry picking? È il cesto di ciliegie, ognuno prende la ciliegia che è più bella, no? Ah, questa mi piace, la prendo, quest'altra non mi piace, non la prendo. Il rischio è che facciamo noi lo stesso, no? Il cesto di ciliegie è la parola, noi prendiamo i versetti che più ci piacciono, che più ci fanno comodo e che più magari si inseriscono nel mio schema, diciamo, teologico, dottrinale, no? E ci rafforzeremo sempre, e poi è quello che succede anche purtroppo con i social, no? Cioè, se tu cerchi un argomento, poi vieni bombardato da altre cose, da altre news, altre informazioni su quell'argomento lì, che ti convinceranno, vabbè, allora vedi, o la pensano tutti così, allora sono nel giusto, no? La stessa cosa può succedere a noi. Però è importante, fratelli, allora, che noi siamo consapevoli di conoscere solo in parte. Grazie a Dio le cose fondamentali per la nostra salvezza e anche per la nostra santificazione ci sono state rivelate. Ci sono delle cose in cui appunto la pensiamo diversamente. Ma avere quella consapevolezza che aveva Paolo, che ora conosco solo in parte, è utile perché ci porta a metterci in discussione. È utile perché se pensassimo di conoscere tutta la verità, potremmo anche essere tentati di studiare la parola, no? La conosco già, so già tutto. Invece il Signore vuole che continuiamo a scavare nella parola e soprattutto a ricercare la guida dello Spirito per comprendere quello che leggiamo. Se pensassimo di conoscere tutta la verità, qual è la conseguenza inevitabile? L'orgoglio. Faremo come quei corinzi a cui Paolo dice "già siete sazi, già siete arricchiti", lo leggeremo nel quarto capitolo fra qualche giovedì. In certi ambienti, in certi manuali di predicazione, in certi libri di predicazione, si esortano i predicatori a essere assertivi, quasi assoluti, no? Dice "non mostrare mai di avere dubbi, la parola dice così, punto". Io penso che dobbiamo essere molto prudenti e pronti invece a cambiare idea anche quando, di fronte a nuove illuminazioni da parte dello Spirito, davanti a nuove evidenze di verità che siano confermate dalla parola e guidate dallo Spirito Santo. Riassumo e poi concludiamo. Riassumo dicendo questo, che le Bibbie in nostro possesso sono la traduzione in italiano, per chi la legge in italiano o nelle nostre lingue madri, di testi greci o ebraici ricavati da copie di originali scritti sotto ispirazione divina 2000 o 3000 anni fa. Però nonostante appunto questa distanza temporale, questo lavoro di copia e traduzione, le nostre Bibbie sono pienamente affidabili e capaci di rivelare tutta la verità. Però per comprendere la verità occorre che ci lasciamo veramente guidare dallo Spirito Santo. Quello Spirito Santo che, che ha tra gli altri il compito di illuminare il credente, così come ha avuto il compito di ispirare gli autori biblici. Non c'è miglior garanzia della corretta interpretazione se non quella che l'autore stesso della Bibbia, cioè lo Spirito Santo, è poi colui che la interpreta in noi. Se ci sono passi che non comprendiamo o comprendiamo in maniera diversa da altri fratelli, la colpa sta nella nostra carne, nella nostra incapacità di lasciarci guidare dallo Spirito. La colpa sta in quegli occhiali che inconsapevolmente indossiamo, appunto a causa del nostro vissuto, degli insegnamenti che abbiamo ricevuto, eccetera, eccetera. Dobbiamo pertanto approcciarci con umiltà e pazienza verso chi la pensa diversamente e preghiamo, Signore, preghiamo proprio che il Signore ci guidi alla verità. Ma questa preghiera che dobbiamo fare deve essere una preghiera fatta con un cuore disposto ad abbandonare tutte le nostre convinzioni, tutte le nostre dottrine, se non sono verità, se non sono bibliche. Non importa se crediamo, se professiamo in una certa dottrina da anni, da decenni. Se il Signore ci... dobbiamo essere pronti a mettere in discussione tutto. Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo nella comprensione della verità. Non fossilizziamoci nelle nostre convinzioni. Chiediamo al Signore che ci tiri via quegli occhiali, perché poi dagli occhiali, da occhiali possono diventare cataratte e allora non c'è più niente da fare. Possono diventare fortezze e allora diventa difficile tirarle via. Allora chiudo con una preghiera, che è una delle preghiere, mi penso, più belle che troviamo nella Scrittura, ed è Efesini 1, 16, 19, dal 16 al 19. Paolo che dice: non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Chiaramente, fratelli, lo diciamo sempre, lo diciamo ancora una volta, lo scopo della rivelazione è rivelare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quindi lo scopo del crescere in conoscenza della verità rivelata, della verità scritta, è perché vogliamo conoscere sempre di più la verità incarnata. Lo scopo di crescere nella conoscenza della parola di Dio non è per fare sfoggio di conoscenza, ma è perché vogliamo conoscere sempre di più la parola incarnata, ed è quello che chiede. Però chiaramente per conoscere la parola incarnata, la verità incarnata, è fondamentale la rivelazione. Ecco perché Paolo chiede che il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Facciamo nostra questa preghiera assieme a quella che è del salmista, che nel Salmo 119, 18 dice: apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Che il Signore ci benedica.